Una delle cose che tutti noi italiani conosciamo, pensiamo di conoscere della cultura giapponese, è il cibo.
E niente, la verità è che da qualche giorno cercavamo ormai di trovare un'apertura degna di questo nome al podcast, a questa puntata dedicata al cinema giapponese, e niente, ci siamo rigirati un po' nella mente qualche idea. Poi va a finire che alla fine Leonardo si imbatte in una vecchia tesi di laurea di una studentessa Yulm.
Sì, che nel 2015 si è laureata in turismo e ha scritto questa tesi sulle tracce del Giappone. Insomma, in questa tesi lei analizza tre testi di tre autori occidentali che vanno a fare questo viaggio in Giappone e raccontano, fanno delle analisi sociologiche e antropologiche. Il libro che abbiamo scoperto e che ci ha interessato di più è quello di Roland Barthes, L'impero dei segni.
Che lui scrive nel 1970 e è un libro in cui racconta il suo viaggio in Giappone e si sofferma particolarmente sulla cucina.
Sì, lui è interessante quando dice che le bacchette in sé racchiudono diversi significati. Oltre a quelle funzionali di trasportare il cibo dal piatto alla bocca, hanno anche una funzione indicatrice.
Mostrano il cibo e lo scelgono senza seguire un ordine delle portate, ma usando la fantasia nella selezione.
Sì, poi fa anche il paragone con le forchette occidentali, come l'occidentale che mangia più come predatore perché le forchette infilzano il cibo. Quindi mangiare diventa un'esperienza in cui si preleva quasi con un tocco leggero di bacchetta, dice Barthes, un colore o un altro in base all'ispirazione.
Barthes fa tanti esempi e sostiene infine che tutto in Giappone sia fatto come di intervalli vuoti.
In un mondo in cui il denaro, la parola scritta e le tecnologie avanzate distruggono la ricchezza dell'interazione comunicativa,
i giapponesi riescono a trasmettere una grande quantità di informazioni grazie a un minimalismo che consente di inserire nella comunicazione i propri personali significati.
Il minimalismo e l'essenzialismo giapponese permettono a tutte le opzioni di rimanere perennemente valide e aperte.
Nel cinema funziona esattamente allo stesso modo.
La cultura può essere uno stimolante, non un tranquillante, una necessità, non un diversivo.
Questa è la zona di interesse, una mappa solcata dai percorsi imprevedibili della settima arte.
Il cinema arriva presto in Giappone. Alle porte del Novecento vengono presentati con grande entusiasmo sia il kinetoscopio di Edison che il cinematografo dei Lumière, ma sarà dagli anni 10 che inizierà a formarsi una vera e propria industria, con la nascita di due delle maggiori case produttrici giapponesi, la Nikkatsu e la Shochiku, determinate ad inseguire l'ideale hollywoodiano di cinema. Tuttavia nel 1923 il grande terremoto del Kanto provocò danni enormi agli studios, costringendo ad una forte importazione di cinema occidentale, che influenzerà le future generazioni di cineasti giapponesi. In seguito a questo periodo di crisi, la riorganizzazione degli studios portò ad una vera e propria età dell'oro del cinema muto, che durò fino ai primi anni 30, quando iniziò a diffondersi una nuova realtà militarista e nazionalista che investirà anche il cinema. Sì, perché non solo il governo rafforza la censura, ma prenderà il controllo degli studios portando alcuni autori ad abbracciare la cinematografia di propaganda. Nel 1940 il Giappone entra nella Seconda Guerra Mondiale, che avrà fine con lo sgancio delle bombe atomiche americane su Hiroshima e Nagasaki, due cicatrici che tuttora segnano a fondo la cultura giapponese. Nel dopoguerra ci sono state parecchie difficoltà causate dalla censura americana, ma con il ristabilirsi del vecchio sistema produttivo ci fu una crescita esponenziale che portò ad una nuova età d'oro per il cinema giapponese. Ad aprire la stagione è Rashomon di Akira Kurosawa. Vincitore del Leone d'Oro a Venezia, fu il primo film a spopolare all'estero, facendo capire alle majors il potenziale dell'esportazione dei propri film in Occidente. Tuttavia vennero principalmente esportati film in costume. Questo porterà molta visibilità ad autori come Mizoguchi o lo stesso Kurosawa, ma ostruirono autori di spessore come Ozu e Naruse, Ozu che successivamente verrà riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi registi di quei decenni e non solo. Il genere più popolare è sicuramente il Jidaigeki, ovvero il film storico spesso caratterizzato dalla presenza del samurai, ma tra le novità troviamo i Kaiju Eiga, ovvero i film sui mostri, il cui capostipite è Godzilla di Ishiro Honda, film che univa le paure della bomba atomica e della guerra fredda con l'ispirazione al classico mondiale King Kong, dando vita ad un mito contemporaneo che viene tuttora ripreso. Tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 una serie di giovani registi danno vita ad una vera e propria rivoluzione estetica. La Nouvelle Vague raggiunge il Giappone e prenderà il nome di Nuberu Vago. Alcuni di questi autori hanno iniziato facendo parte delle maggiori case di produzione, per poi lasciarle in seguito a censure o flop commerciali. Le grandi major colgono troppo tardi la nuova linfa creativa della Nouvelle Vague, e per loro inizia il declino. Con gli anni calano le esportazioni e le grandi produzioni, però a fine anni 70 il cinema giapponese vede la nascita di autori di culto nell'animazione, come Miyazaki e Takahata, che diventeranno pilastri e fondatori dello studio Ghibli a partire dal 1985. Il cinema giapponese non ha mai smesso di sfornare registi capaci di colpire lo spettatore nei modi più variegati, da Kitano al J-horror di fine anni 90, che avrà un forte impatto sul mercato occidentale.
Ringraziamo Marco Zenti, la voce che avete appena sentito, un nostro ex compagno universitario che starà con noi nelle prossime puntate per darci sempre un'introduzione storica al tema.
Cinema giapponese, cominciamo. Allora, avete sentito l'introduzione storica di Marco, dove inquadrava andando a scavare nel passato prima di arrivare alla contemporaneità, però noi oggi ci vogliamo focalizzare sul cinema giapponese contemporaneo.
Soprattutto ci vorremmo soffermare su tre autori: Hirokazu Koreeda, Ryusuke Hamaguchi e Satoshi Kon. Hirokazu Koreeda è uno dei registi giapponesi più conosciuti anche qui in Italia, perché è ormai pluripremiato ai vari festival europei, fa film dagli anni 90, è stato premiato con Un affare di famiglia, Palma d'oro a Cannes, anche recentemente nel 2023 è stato a Cannes e ha vinto miglior sceneggiatura originale con L'innocenza, e in tutti i suoi film si ritrova come nucleo la famiglia, e racconta lui da varie prospettive, sviscera questo agglomerato social-culturale.
Questo è uno dei fuochi su cui si impernia la riflessione di Koreeda, perché gli altri due sono sicuramente la memoria, legata all'infanzia soprattutto, e poi c'è tutta una riflessione che lui fa sulla verità. Citiamo qualche titolo. Citiamone tre, via. Per la memoria / infanzia, uno dei suoi primissimi film, 1995, Afterlife. Per il tema della verità, Le Verità, che è il titolo di un film del 2019 ambientato in Francia con Catherine Deneuve, e poi per quanto riguarda la famiglia il titolo già citato prima da Leonardo, cioè Un affare di famiglia del 2018.
Sì, che è semplicemente uno dei suoi film più popolari, che racconta la storia di questa famiglia di ladri e ci si interroga su: l'affetto deriva da un fattore di convenienza oppure un risultato sincero che deriva da vicinanza e convivenza?
Ryusuke Hamaguchi, classe 1978, porta l'età di 45 anni, ma ha già regalato al mondo tantissime perle di cinema ineguagliabili, è il mio preferito, questo lo metto come nota a margine, ma diciamo ha fatto molto parlare di sé ultimamente nel 2021, perché Drive My Car ha raccolto un grandissimo pubblico intorno a sé, ma sostanzialmente la sua grande capacità risiede in un paio di abilità. La prima è quella di ragionare in maniera estremamente limpida, estremamente cristallina, sulla comunicazione della propria interiorità da me all'altro, di me con l'altro, e lo fa attraverso una scrittura dei dialoghi enorme, a cui spesso bisogna anche stare dietro per la lunghezza.
Soprattutto all'inizio dei film, ma resistete.
Resistete, perché ne vale la pena, ma lo fa anche attraverso la comunicazione che si fa strada nei silenzi, negli spazi bianchi. L'altra grande abilità di Hamaguchi è quella di tenere insieme la componente umana, relazionale, alla spinta artistica che l'uomo ha verso l'alto, la lettura, il teatro.
L'ultimo dei tre registi è Satoshi Kon, nato nel 1993, un anno dopo Koreeda, ma purtroppo scomparso prematuramente nel 2010. Nonostante ciò è riuscito a fare quattro film che sono, diciamo, quasi quattro capolavori.
Sì, si connotano tutti e quattro per una grande carica visionaria, sperimentale, autoriale soprattutto, a partire dal film d'esordio del 1997, Perfect Blue, che è un grandissimo thriller d'animazione.
Sì, in Perfect Blue si notano già tutte le varie appunto sperimentazioni a livello registico di Satoshi Kon. Lui utilizza la regia cinematografica come nessun altro fa in animazione. Poi arriverà soprattutto invece alla fine della sua carriera con il suo ultimo film, film Paprika, che è un'esplosione, un intrecciarsi di livelli temporali, sogno, realtà. E tra l'altro attenzione, perché Christopher Nolan anni dopo poi gira Inception, prendendo molta molta ispirazione da Paprika, anche riprendendo proprio delle inquadrature.
Sicuramente ha lasciato una grandissima eredità a tutti noi spettatori e anche ai cineasti.
Ma è arrivato il momento di introdurre il primo ospite della zona di interesse, Matteo Fumagalli, laureato in Film and New Media alla Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano. Dal 2017 è responsabile della comunicazione di Ippocampo Editore, inoltre insegna storia del cinema alla Naba di Milano ed è content creator. Nel 2021 ha scritto il suo primo libro, Travolti dal trash nell'immenso mare del brutto, edito da Cairo Editore.
Siamo molto contenti che Matteo abbia raccolto il nostro invito, perché anche un po' dei nostri scouting personali passano o sono passati dal suo canale, che ha sempre questa grandissima capacità di accendere quella curiosità nello spettatore, quella capacità che sempre in meno hanno, non tanto di trasmettere la conoscenza, ma di trasmettere il piacere per la conoscenza, e di questo gli siamo molto grati.
Ma il principale motivo per cui abbiamo scelto Matteo come ospite è che la letteratura e il cinema, le sue due più grandi passioni, hanno alla base una matrice giapponese.
Buongiorno e benvenuto Matteo Fumagalli.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Ai nostri ascoltatori abbiamo già anticipato la matrice giapponese che sta alla base delle tue due più grandi passioni, quindi il cinema, la lettura, la letteratura. Come credi sia cambiata la tua idea del Giappone nel tempo e cosa ti ha colpito fin da subito del suo cinema, uno sguardo che magari non hai trovato in altre cinematografie?
Urca, è una domanda molto complessa, stratificata e per me è un po' difficile da concentrare, un po' perché sta in un percorso che dura praticamente 20 anni. Quindi certo. Diciamo che hai però anticipato bene, nel senso che effettivamente il mio primo incontro con il cinema giapponese è avvenuto da bambino, ti direi, praticamente, quando con ancor prima che i primissimi remake americani, c'è stata un po' questa moda nei primi anni 2000, sì. I primissimi remake americani dei film horror giapponesi, che è un trend che ha lanciato The Ring, i film horror giapponesi venivano appunto trasmessi in seconda serata su MTV e a prescindere che fossero giapponesi o meno, diciamo che a quell'età, che comunque ero molto affascinato dall'horror, ma comunque quando hai 8-10 anni lo vedi un po' come un genere che non dovresti guardare, no? Perché sì, magari sì, è un genere più adulto, e quindi c'è anche un po' anche quel senso di trasgressione, di brivido, e obiettivamente erano dei film che però erano trasmessi, al contrario di altri film horror che venivano messi di notte, quelli partivano alle 10, 10 e mezzo, quindi degli orari che mi potevo anche concedere. Quindi diciamo che se c'è stata una prima spinta è stata un po' anche forse il brivido da trasgressione a quell'età, per poi scoprire che mi piaceva molto il modo di raccontare la paura, che poi ho avuto modo di esplorare naturalmente guardando anche cinema horror occidentale, ma sicuramente anche quando, anche da giovanissimo, ho iniziato a vedere horror occidentali, magari prendendoli in prestito all'allora Blockbuster, inevitabilmente delle differenze grosse già si notavano, sicuramente dettate anche da un'impostazione culturale profonda. Quindi ad esempio c'è una predilezione verso, più che allo shock visivo che è tipico magari dell'horror americano, c'è questa questione più dell'attesa di qualcosa che succede, quindi magari sono dei film più improntati sull'attesa, sul silenzio, e molto spesso sono storie che, contrariamente agli horror occidentali, che vedono magari persone normali trasformarsi in incredibili eroi, come ad esempio il cliché della Final Girl, ragazze normalissime che poi alla fine affrontano il mostro con la motosega. In realtà nei film horror giapponesi le persone sono normali e restano normali, e molto spesso hanno dei difetti. Non c'è una divisione netta tra il bene e il male, ma ci sono migliaia di sfumature in mezzo. E questo è sicuramente una cosa che mi ha affascinato molto, per quanto si possano inevitabilmente definire delle linee guida sul modo di fare cinema di una nazione o di un'industria piuttosto che un'altra, è derivata dalla cultura di quella nazione, certamente.
Certo.
In realtà, dall'altra parte, non mi piace fare troppo di tutto l'erba un fascio, perché, ad esempio, soprattutto parlando di una cultura lontana come quella giapponese, la letteratura e il cinema si tende molto a unificarli secondo dei cliché. E in realtà il Giappone, comunque, come industria cinematografica, è vastissima e ha tantissime sfumature diverse, senza contare poi anche il territorio dell'animazione, che è un territorio che frequento meno, ma comunque il Giappone è assolutamente
mondiale. Poi magari lo tocchiamo.
Quindi diciamo che c'è tanto, ma allo stesso tempo probabilmente rispetto ad altre industrie c'è anche forse una maggiore spinta alla sperimentazione e all'attenzione verso anche proposte non per forza di grande pubblico, ecco. Mm.
Sì, allora, come un po' hai fatto tu anche nel tuo percorso personale, ci piacerebbe anche noi fissare due autori contemporanei anche noti qui in Occidente, in Italia, e più facilmente reperibili, per poi dare la possibilità a chi ci stia ascoltando di tessere le reti e i fili che vuole, passare da un autore all'altra, dalla letteratura al cinema. I due autori su cui ci vorremmo soffermare sono Hirokazu Koreeda e Ryuzuke Hamaguchi. Tu come li introdurresti, questi due grandi registi giapponesi?
Allora, hai scelto tra l'altro due registi che mi piacciono moltissimo. In alcuni casi simili tra loro, ma profondamente diversi. Mm. Allora, Koreeda, a prescindere dalla nazionalità, secondo me è il miglior, però è mia opinione, è il miglior regista al mondo nel descrivere i rapporti familiari e comunque l'identità della famiglia, sì, i rapporti interpersonali. Da una parte questo a prescindere che sia giapponese, dall'altra parte comunque la giapponesità di Koreeda è molto importante, perché chiaramente il suo cinema è fortemente influenzato da Ozu. Ozu è uno dei più grandi maestri del Novecento cinematografico giapponese e ha saputo raccontare attraverso il microcosmo della famiglia i profondi cambiamenti che il Giappone ha attraversato dal dopoguerra al boom economico, sicuramente. Sì. E c'è un po' ad unire i due maestri, quello diciamo classico che è Ozu e quello contemporaneo che è Koreeda, è sicuramente la profonda sensibilità, la profonda empatia e la capacità di veramente costruire delle storie dalla profondità umana inconfondibili. Tra l'altro Koreeda stesso ha citato Ozu in un film che è Still Walking del 2008, se non erro, sì, ed è un film proprio omaggio a Ozu, che è girato anche seguendo i canoni estetici tipici di Ozu. Poi Koreeda, secondo me, ha realizzato molti film che io ritengo personalmente dei capolavori, di cui sicuramente uno degli apici è anche l'ultimo, che Monster, è tuttora nei cinema, ed è L'Innocenza.
Wow.
Per quanto riguarda Hamaguchi è un regista che rispetto a Koreeda vedo simile nell'approccio del racconto della realtà, quindi sono comunque due registi molto inclini a quello che in Giappone è un sottogenere molto sviluppato, che è quello dello slice of life, il racconto quotidiano, ma la differenza sta che Hamaguchi lavora tanto con il tema dello straordinario che entra nell'ordinario, almeno questa è una costante che ho visto in tutti i suoi film, sia quelli più famosi come Drive My Car, che ha ottenuto un successo internazionale oltre che premi importantissimi, che nei suoi primissimi lavori come Passion o The Depths, quindi storie comunque molto focalizzate, anche in questo caso su vicende quotidiane dei loro personaggi, dove però c'è sempre l'elemento straordinario fuori dalla realtà che entra nel quotidiano e diventa spiazzante. E secondo me lui fa un profondo ragionamento su quello, però diciamo che le tematiche si possono anche allineare.
Sì. Se dovessi appunto dire, magari consigliare ai nostri ascoltatori il film classico di Hamaguchi, il film classico di Koreeda e invece i due film Pecore Nere per ognuno dei due registi,
se ci sono.
Se ci sono.
Ok, wow. Allora, tipo gli immancabili, quelli da cui partire,
esatto.
E quelli più, quelli che poco ti aspetteresti in una loro filmografia, magari le gemme più underground.
Esatto.
Allora, Hamaguchi, beh, allora l'immancabile, vuoi anche per il suo successo, Drive My Car, perché quello è anche un biglietto d'accesso facile per comprendere il suo cinema, è un film straordinario, il suo successo è assolutamente giustificato. Aggiungerei anche negli immancabili quello che è il mio preferito di Hamaguchi, che è Happy Hour.
Mamma mia, che bello. Ho provato a consigliarlo a Leonardo, non proprio, è stato demoralizzato dal minutaggio, gli ho detto guarda che quando finisce Happy Hour ti sembra veramente un'ingiusta interruzione, non mi ha creduto.
No, Leonardo, devi guardarlo, anch'io provo a consigliarlo a tutti, ma appena dico che dura 5 ore la gente mi guarda male.
Gli altri li ho guardati, ma quello ha fatto veramente fatica.
È poesia, è poesia.
No, è meraviglioso, meraviglioso, e vola tra l'altro, nonostante Vero. Abbia un suo ritmo... sicuramente che si prende i suoi tempi, però quello per me è un immancabile. La pecora nera di Hamaguchi, il film che sembra apparentemente più fuori dai suoi standard a livello stilistico, è The Depths, che è uno dei film, dei lungometraggi che lui ha realizzato quando era ancora studente universitario, ed è, però si trova tranquillamente, è stato regolarmente distribuito, non in Italia, però nei cinema, in Giappone, in Corea, perché una coproduzione Giappone-Corea si trova, e in rete lo si può trovare con sottotitoli in inglese. Quello è un film che vira anche in territori più crime, thriller, ed è una riflessione molto bella sul tema dell'ispirazione artistica. Mentre per Coreda, allora l'immancabile di Coreda ce ne sono una valanga probabilmente, allora,
anche perché è in attività da più tempo,
un po' perché c'è l'occasione anche per vederlo adesso, L'innocenza, anche se è l'ultimo. Dall'altra parte, secondo me, un profondo immancabile è Nobody Knows, assolutamente. Questa storia di infanzia negata, che tra l'altro viene da un fatto di cronaca, di questi bambini che improvvisamente vengono abbandonati in solitudine da una madre negligente, ed è una storia straziante che però dimostra anche lì veramente una profondità emotiva di Coreda come artista, come essere umano, con uno sguardo sempre attento proprio anche all'infanzia, a raccontare meravigliosamente l'infanzia.
Sì.
La pecora nera ha fatto dei film pecore nere Coreda. Quello che è sicuramente interessante da segnalare, anche perché è un film molto freddo, e invece generalmente Coreda è molto caldo, è molto umano. Quello che sto per dire invece è un film da un certo punto di vista gelido, ed è Distance, che è un film del 2001, dove lui ha voluto esplorare il tema delle sette religiose in Giappone. Con la storia di questi, dei rapporti interpersonali di questi adepti di una setta che si ritirano in un viaggio spirituale, ed è un film molto interessante, molto gelido, però rispetto ai suoi standard sicuramente.
Sì, fra l'altro, per quanto riguarda The Depths, vorrei segnalare a tutti gli abitanti, anche i fuorisede che vivono qui a Milano, che il cinema Arlecchino offre veramente delle rassegne straordinarie, e The Depths, ho avuto la fortuna di vederlo al cinema Arlecchino, con loro che si sono premurati di creare i sottotitoli in italiano sotto i sottotitoli in inglese, aggiungendo un pannello. Quindi andate al cinema anche Arlecchino, che crea queste rassegne.
Ecco. Fantastico, non sapevo che l'avessero proposto.
Sì, poco tempo fa,
fine estate.
Ottimo.
Senti, appunto, l'hai accennato prima tu, che l'animazione occupa un ruolo fondamentale. Noi vorremmo soffermarci su un autore che io e Emanuele ci siamo veramente innamorati, che è Satoshi Kon. È difficile riassumere Satoshi Kon in poche parole, ma in che cosa credi che stia la sua preziosità?
Wow, allora, Satoshi Kon, allora, io dicevo all'inizio che appunto il territorio dell'animazione, anche quello giapponese, è un territorio che tendo a frequentare meno, ma sì, comunque i miei artisti del cuore li ho. Satoshi Kon è proprio uno di questi. Sicuramente una cosa che mi piace moltissimo di Satoshi Kon è il fatto che comunque, sebbene sia un talento naturale dell'animazione, del disegno, degli universi che sa creare, e lui conosce molto bene il medium dell'animazione, pensa comunque ai suoi film molto spesso come se fossero anche opere di cinema dal vero, proprio nel modo in cui sceglie le inquadrature, nel modo in cui gestisce i tempi narrativi, cioè si vede che alla base c'è una profondissima, c'è stata in lui una profondissima cultura e passione sia per il cinema d'animazione che per il cinema dal vero, cioè questa conoscenza si vede, sì. E si vede anche una profondità autoriale molto forte. Ci sono degli autori d'animazione banalmente anche in Giappone, lo stesso Miyazaki, che hanno ottenuto un successo di critica e pubblico proprio perché hanno un'autorialità molto forte, quindi sì. Li riconosci un po' per gli immaginari che creano, un po' per le tematiche che ricorrono di film in film anche con registri diversi, e Satoshi Kon sicuramente riconoscibile, nonostante lui sia partito con un thriller horror psicologico come Perfect Blue, poi ha realizzato questo meraviglioso Atto d'amore per il cinema che è Millennium Actress, poi ha fatto la commedia natalizia con Tokyo Godfathers, poi Paprika, cioè tanti universi, tanti stimoli diversi, però alla fine riesce a fare una tracciatura delle sue tematiche, delle sue ossessioni, di quello che approfondisce. Quindi è un regista molto eclettico, sì. che è riuscito ad adattarsi su tanti generi diversi mantenendosi riconoscibile. Questo secondo me lo rende unico.
Qual è il tuo film preferito di Satoshi Kon che riguarderesti all'infinito?
Ah, il mio preferito è Perfect Blue.
Anche
Perfect
il mio.
Blue perché è crudo, perché è intricato, perché rispetto al tempo in cui è uscito era estremamente avanti, estremamente all'avanguardia, infatti è stato plagiato dalla chiunque, saccheggiato sia nelle intuizioni, nelle inquadrature, nella storia, e questo nonostante Perfect Blue nasca come un omaggio a Hitchcock alla fine. Quindi Satoshi Kon si è ispirato a questo romanzo per me mediocre, che appunto è Perfect Blue, e infatti ne cambia totalmente la struttura, tiene solo come intreccio l'idea del fan sfegatato che diventa uno stalker nei danni di una pop star, ma lo toglie tutto ciò che è stereotipato e cliché del romanzo, e fa un discorso psicoanalitico molto vicino a Hitchcock, dove non è più lo stalker il vero cattivo della storia, ma è la protagonista stessa e lo suo sdoppiamento di personalità, la sua paranoia, diventa un percorso molto più profondo e anche più inquietante.
E Perfect Blue è attraversato anche da un tema che ci sembra molto ricorrente nel cinema e nella cultura giapponese, cioè quello della solitudine, dello straniamento, dell'alienazione fra la massa. In un certo senso Hamaguchi affronta questo tema della comunicazione, dell'incomunicabilità, però lo affronta anche un altro regista in una chiave diversa, che è Kiyoshi Kurosawa. Secondo te,
okay,
quali sono gli strumenti che i due registi hanno a disposizione per ragionare sullo stesso tema?
Allora, mi avete tirato fuori un tema che è quello dell'incomunicabilità, che si può trattare, che è molto vasto, e che molti registi trattano banalmente anche nel nostro paese, cioè quello che è stato definito il maestro dell'incomunicabilità, sì, è Michelangelo Antonioni.
Certo.
Quindi diciamo che è un tema universale, soprattutto dopo il boom economico, con il fatto che si è costruita un'idea di metropoli fitta di gente, ma dove le persone non si conoscono, è un tema che è diventato sempre più centrale in molto cinema d'autore, e che ricorre sicuramente nei film dei due registi citati. Kiyoshi Kurosawa, secondo me, questo tema riesce ad affrontarlo in modo diverso rispetto a Hamaguchi, perché si collega molto anche con il tema dell'inquietudine, della solitudine, della paura dell'altro, Infatti Kiyoshi Kurosawa è un tema, un genere che, di cui è maestro, sicuramente l'horror, anche se ha fatto film molto diversi, ed è anche un po' molto legato al tema dell'orrore che entra inaspettatamente nel quotidiano. Un filo rouge che ci posso trovare sicuramente è se in Hamaguchi il surreale, l'onirico tocca il quotidiano, in Kurosawa invece le sfumature diventano più oscure, sicuramente si parla di orrore in quel caso.
Nei film dei registi che abbiamo citato lungo il corso dell'intervista c'è una certa ricorrenza dei fenomeni naturali che diventano delle barriere o comunque dei personaggi loro stessi e intervengono nell'azione del film. Mi viene in mente ad esempio in Millennium Actress di Satoshi Kon il terremoto del 21 o anche Il ritratto di famiglia con tempesta di Koreeda, addirittura porta la tempesta nel titolo, ma anche Monster, l'ultimo film di Koreeda, il finale si scioglie in un diluvio sostanzialmente. Potremmo andare avanti all'infinito. Secondo te questo discorso della natura è un discorso che per certi aspetti è obbligato in una riflessione culturale di quel paese, oppure è una scelta di pochi autori che hanno questa sensibilità?
Secondo me è profondamente radicata radicato il tema della natura nella cultura giapponese, un po' perché c'è sempre stato, banalmente, anche negli haiku, la tipica poesia che fa parte della contemplazione della natura, e anche la minaccia della natura, poi nell'arte ukiyo-e, e poi comunque il popolo giapponese è un popolo che vive su un arcipelago dove costantemente, nonostante la super industrializzazione, dove la natura si fa sentire, banalmente i terremoti, banalmente gli tsunami, banalmente il periodo delle piogge a giugno. Quindi secondo me è un popolo che anche a livello culturale, nella vita di tutti i giorni, in qualche modo ha una connessione con la natura molto più forte rispetto a quella che possiamo averla noi, sicuramente.
Sì. Grazie Matteo.
Grazie, mille. Buona giornata.
Grazie,
e buon lavoro.
Buona giornata.
Altrettanto, ciao.
Un podcast di Radio Yulm,
ideato e scritto da Emanuele Aria e Leonardo Zigliani, con la collaborazione di Marco Zenti.
Musiche originali di Paolo Trabucchi.
La tesi citata è stata scritta nel 2015 da Stefania Andreotti.
Questa è la zona di interesse.